E come preannunciato dovremo essere in diretta telefonica con Paolo Persichetti. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento. Grazie dell'ospitalità.
Grazie a te per la disponibilità, questa chiacchierata che sembrava doverosa, vista comunque l'insieme di discorsi che ormai da decenni ci accompagnano e che tu hai in qualche modo affrontato anche sulla tua pelle. Ma per iniziare da un punto specifico, riguardo a quella che è la costruzione delle contronarrazioni rispetto a quello che è accaduto negli anni 70, partirei appunto dall'anno scorso, da quello che ti è accaduto a giugno appunto del 2021 con il sequestro del tuo archivio e anche quale sequela di accuse è stata portata avanti nel corso di questo anno e mezzo nei tuoi confronti e nei confronti del tuo lavoro di storico?
Il 9 giugno del 2021 sono stato fermato in strada, avevo portato i miei figli a scuola e una pattuglia della Digos mi ha fermato e siamo tornati a casa e lì ho trovato un discreto numero di personale di polizia. Erano tre servizi: polizia di prevenzione, Digos e polizia postale, ed è iniziata una lunga perquisizione durata l'intera giornata, che alla fine si è conclusa con il sequestro con la perquisizione, il controllo di tutti i materiali, libri, tutto, insomma, potete immaginare il casino di roba che c'avevo a casa. Ho ritrovato cose di cui mi ero dimenticato di avere il possesso, e come sempre accade in questi casi, e poi niente, hanno portato via l'intero archivio digitale e il materiale con cui lavoravo, i telefonini rotti, i telefonini in funzione, computer, tablet, insomma, svariati hard disk, insomma l'intero archivio digitale nel quale era contenuto tutto il materiale che ho raccolto in anni e anni di lavoro negli archivi, e il materiale del tutto, come dire, ininfluente riguardo all'ipotesi dell'indagine, cioè materiale amministrativo di casa, il materiale scolastico dei miei figli, il materiale, le cartelle cliniche di Sirio, insomma, che è un bimbo con una importante disabilità, insomma, mi sono ritrovato completamente spogliato di tutto quanto. L'accusa, diciamo, il passepartout che è stato utilizzato è il classico reato associativo, 270 bis, e che ovviamente permette, uno strumento tecnico investigativo che permette poi un utilizzo di strumentazione invasiva, intercettazioni, pedinamenti e via di seguito. Poi l'altro reato è un reato di favoreggiamento. La caratteristica di questa inchiesta è che c'è stata appunto una girandola di contestazioni, perché di volta in volta, ogni qualvolta noi contestavamo davanti a un tribunale del riesame o davanti al GIP, mutava, si riformulava l'accusa, che inizialmente, leggendo le carte, era iniziata con una violazione di segreto d'ufficio, perché il tutto partiva da un'attività intercettiva lanciata all'inizio del governo, quando c'era Salvini al Ministero degli Interni. È partita un'offensiva, diciamo, generale di monitoraggio di tutti i rifugiati degli anni 70 e quindi francesi, operazione che poi ha portato successivamente alla vicenda di Ombre Rouge, all'arresto dei 10 esuli italiani a Parigi e più in generale anche di rifugiati situati in altri paesi. Ora, siccome io nel 2015 avevo iniziato un lavoro di preparazione di quello che poi è stato uno dei primo libro sulla storia delle Brigate Rosse, e un lavoro che ovviamente consisteva non solo nel lavoro sul materiale documentale e d'archivio, ma anche sull'interrogazione delle fonti orali, e quindi avevo, lì dove era stato possibile, dove avevo trovato la disponibilità, anche interrogato persone che sono all'estero, e questa attività intercettiva, quindi con persone che si trovano in Svizzera o in Sud America, è stato trovato questo passaggio di mail con domande, insomma, che io facevo e risposte e via di seguito, e quindi si è innescata tutto a ritroso questa indagine, che non si è capito in che termini, perché poi il problema grosso è che non ho mai argomentato. Io avrei operato una forma di favoreggiamento, storiografico. Faccio difficoltà a sostanziare, a dettagliare meglio l'accusa, perché poi in realtà la procura non l'ha mai sostanziata, tant'è che nell'ultimo risultato che c'è stato circa un mese e mezzo fa, adesso non ricordo la data esatta, nell'ennesimo ricorso davanti al GIP, il GIP stesso ha scritto che in questa vicenda non è ancora chiara l'accusa e probabilmente non ci sarà mai un'accusa, il che rende il tutto completamente surreale. Comunque, dicevo, c'è stata una girandola di imputazioni che sono andate dal favoreggiamento, dalla violazione del segreto d'ufficio, dalla violazione del segreto politico, insomma di volta in volta si tentava di riformulare un qualcosa che non giuridicamente non si riusciva a definire. Perché tutto questo? È un po' complesso, perché in realtà è stato come una specie di scatola cinese, no? Nel senso che, leggendo le carte, ho scoperto che in realtà io ero stato sottoposto a una precedente inchiesta che nasceva a Milano e riguardava, inchiesta che riguardava la vicenda della cattura di Battisti in Bolivia e la sua riconsegna, più che riconsegna, proprio rapimento e trasferimento in Italia. E all'interno di quell'inchiesta che è partita un'attività di indagine nei miei confronti, molto pesante, perché ho scoperto di essere stato intercettato telefonicamente, sono intercettato le mail, sono stato pedinato, addirittura sono stato anche fermato, mi ero recato in Francia nel marzo del 2019, e in effetti quando sono arrivato a Parigi ho trovato immediatamente fuori dall'aereo l'antiterrorismo francese che mi ha fermato, mi ha trattenuto diverse ore, mi ha fatto domande. La cosa mi sembrava abbastanza inspiegabile all'epoca, perché non era la prima volta che io ritornavo in Francia dopo aver terminato la pena. E quindi ho scoperto che c'è stata questa lunga attività, abbastanza, tra virgolette, se mi permettete il termine, scandalosa, perché che cosa è avvenuto? È avvenuto che c'è stata una intercettazione dell'avvocato di Battisti, qui quindi siamo in una violazione, insomma, accumulazione del telefono dell'avvocato di Battisti, e poi successivamente per 5 mesi sono stato intercettato perché, siccome l'avvocato di Battisti è un mio amico, diciamo che in quel periodo io ho svolto una sorta di consulenza informale, insomma, lui sta a Milano, io sto a Roma, quindi c'erano spesso delle telefonate, insomma delle conversazioni inerenti alla strategia difensiva, e loro hanno proprio scritto nei report intercettazione dell'attività difensiva, quindi senza alcuna vergogna. Ora, questa è una pratica palesemente che viola tutte le norme del codice, norme della Costituzione, insomma c'è una violazione globale di quella che è la legislazione attuale. E questa attività, allora, è all'interno di questa attività che quindi sono fatte tutta una serie, appunto, dicevo, di intercettazioni, che poi questa inchiesta è finita con una richiesta di archiviazione, quindi non c'era nulla. In realtà loro l'hanno fatta perché attraverso me acquisivano informazioni, e poi questo materiale è stato riversato in una seconda indagine che è stata ripresa dalla Procura di Roma e da cui è scaturito appunto il sequestro. È un po' complicato, riassunto brevemente, perché insomma ci vorrebbe del tempo, ecco.
Insomma, questo si ricollega in linea diretta con le ragioni profonde delle tue indagini storiche, e cioè sulla ricostruzione storica di quello che è accaduto nel decennio, probabilmente, che va dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 70, cioè quello che potremmo considerare un po' l'assalto al cielo, il periodo in cui il rapporto di forza strappato con i denti dagli sfruttati rischiava di mordere la giugulare allo Stato. Un discorso che è stato preso da parte dello Stato contro questo decennio di lotta, che ha cercato in qualche maniera di costruirci sopra un periodo eccezionale che finisce in una narrazione prettamente complottista, e per cui quella che è lo studio storico di quello che è avvenuto, cioè di questi rapporti di forza che cercavano in qualche maniera di strappare attraverso vari livelli di lotta una maniera di vivere migliore in quel decennio, è messa sotto accusa e continua tutt'oggi a essere messa sotto accusa. Sembra un discorso da parte dello Stato mai terminato, che attraversa tutti i vari governi, tutte le varie legislazioni, e arriva fino ad oggi. Tu hai anche pubblicato un libro quest'anno che si chiama appunto La polizia della storia, e che investiga in qualche modo l'attenzione che continua a esserci a 40 anni di distanza su questo decennio italiano tutto particolare, in cui appunto la lotta di classe e la lotta in generale degli sfruttati e chi ha deciso di non abbassare la testa e di fatto dichiarare una guerra al sistema di sfruttamento non viene perdonata. Come spieghi questa cosa, questa declinazione poliziesca nei riguardi della narrazione? Come mai ancora oggi, come il caso di Cesare Battisti ha dimostrato, c'è questa attenzione particolare rispetto a una ricostruzione diversa di quello che è accaduto negli anni 70?
Ma guardate, ci sono diversi anni c'è un monitoraggio molto attento e molto preoccupato delle attività, diciamo, di ricostruzione storiografica di quel periodo. Sono diversi anni che la Polizia di Prevenzione redige dei report nel rapporto sulla sicurezza e l'informazione che viene annualmente inviato al Parlamento. C'è un piccolo capitolo che è proprio dedicato specificatamente a questa attività, diciamo, appunto di lavoro storiografico e di di diffusione della memoria di quel periodo, che è monitorato in modo molto molto attento, e evidentemente quel passato agisce ancora come uno spettro che si può riprodurre sul presente. E io parlo appunto di polizia della storia perché qui intanto la vicenda che mi è che sono stato protagonista è un ho provato a fare una ricerca, a vedere insomma se c'erano precedenti, e c'è stato, in questa forma qui è un unicum assoluto, è la prima volta che è accaduto, è un precedente molto molto preoccupante, perché nel momento in cui la semplice attività di ricerca, il lavoro d'archivio è percepito come un reato, voi capite che i livelli di agibilità si abbassano bruscamente e si rasenta insomma quello che è chiaramente un'atmosfera, no, che normalmente verrebbe definita autoritaria, insomma, cioè gli spazi minimi di agibilità e di libertà di espressione e di pensiero a questo punto sono totalmente contenuti. Dicevo che c'è questa attività annuale, io nel libro cito proprio un estratto di questo comparto di intelligence, se volete ve lo cito, ha rilevato in linea di continuità con gli ultimi anni il proseguire dell'impegno divulgativo, specie attraverso la testimonianza di militanti storici e detenuti irriducibili, volto a tramandare la memoria degli anni di piombo e dell'esperienza delle organizzazioni combattenti. Tutto questo lavoro per loro è propaganda, la propaganda si è in particolare rivolta in un'ottica di proselitismo a un uditorio giovanile, con un occhio di riguardo alla composita area dell'antagonismo di sinistra, sulle cui sensibilità risulta tarata una lettura trasversale in chiave riduzionale dell'antifascismo, dell'antiimperialismo, dell'antimilitarismo, nonché delle questioni correlate al disagio sociale, dall'emergenza abitativa a quella migratoria, passando per le criticità del mondo del lavoro. Insomma, e come voi vedete, insomma, questa questione è immediatamente criminalizzata. Ho parlato di polizia della storia perché appunto c'è stato questo allora nei rapporti che ho letto si entra proprio nel merito del lavoro storiografico, nel merito delle ricostruzioni, si disquisisce, insomma, voi capite, se il Ministero dell'Interno pretende di entrare nei libri di storia siamo arrivati a dei livelli ormai è la realtà orwelliana. Siamo al Ministero della Verità, decidono loro quello che si deve scrivere e decidono loro chi deve scrivere, perché in questa vicenda inevitabilmente non c'è solo un problema, come dire, che riguarda il contenuto di quello che si dice, ma riguarda anche l'autore di chi scrive. È chiaro che in questo caso il passato non passa, tu puoi aver scontato per intero la pena, aver fatto i tuoi 15 anni e passa di carcere, i tuoi 11 anni d'esilio, ma non è finita, e non c'è il diritto, non c'è la possibilità di avere di operare in modo critico, riflessivo sul passato.
Certo, possiamo un attimo fare un piccolo passo indietro. Abbiamo visto in questi decenni che il discorso sugli anni 70 sta prendendo sempre più piede. Paradossalmente più ci si allontana da quel periodo, e purtroppo la memoria delle lotte non spesso è viva, e più lo Stato invece ci si accanisce, forse perché la società è considerata oggi criminogena, non ci sono prospettive di intelligibilità e lo sguardo dello Stato fatica a capire quello che succede, per cui qualunque discorso cerchi di dire che questo non è il migliore dei mondi possibili, che sono accaduti delle cose nel corso della storia italiana, come quella del decennio in questione, che hanno provato con una spinta utopica a cambiare lo stato di cose esistenti, entra nel terreno del non fattibile, entra nel terreno della non agibilità punita appunto anche attraverso gli strumenti giuridici che possano sembrare meno attinenti, come il 270 bis in questo caso che ti ha raggiunto. Quali sono queste narrazioni in questo caso è giusto dire complottiste, no? Il complottismo è una dei discorsi che ultimamente si fa di più, ma in questo caso senza entrare nel merito di quello che è successo negli ultimi anni rispetto a che cosa sarebbe il complottismo, in questo caso invece entriamo proprio in una questione che può essere chiamata complottista, cioè che gli anni 70 sono stati un periodo in cui per aver tentato di demolire quella che è la struttura dello Stato del capitalismo ci deve essere per forza qualcosa sotto, e quindi fare una controstoria di quelle lotte entra in un terreno indicibile. Secondo te quali sono un po' queste traiettorie di discorso del complottismo riguardo alla storia, riguardo a quel decennio che si sono impostate negli ultimi anni soprattutto?
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che intanto in questa ossessione dietrologica e complottista ha un'immediata conseguenza e finalità politica, cioè qui il problema è fondamentalmente colpire la sola pensabilità che si possa non solo che ci si possa ribellare, cioè qui l'idea è inculcare la convinzione che ribellarsi è come dire un'azione di intelligenza col nemico, con i poteri forti, non è un principio d'autonomia. Ribellarsi è sbagliato perché è un qualcosa che è emanazione di poteri occulti, servizi segreti e via di seguito, no? Quindi si attacca alla radice la possibilità di qualunque alternativa. L'altro aspetto è come nasce questa malattia del complotto. È un discorso abbastanza lungo che mette radici, diciamo, innanzitutto su un problema fondamentale, cioè il fallimento. Bisogna calarsi in quella che è definita la prima repubblica, insomma parliamo di molti anni addietro, quello che fu il fallimento della strategia politica del Partito Comunista, in particolare del compromesso storico. Il PC cercò un alibi in questo errore di strategia clamoroso che fece, esportandola non nell'autocritica, una riflessione critica dei propri errori, ma andando a cercare i responsabili esterni, no? Scaricando altrove l'errore. E quindi con l'elemento più comodo qual è stato? Andare ad accusare, in particolare il fulcro centrale di questa vicenda è ovviamente il caso Moro, il rapimento Moro, quindi costruire una narrazione che porta a dire che l'operazione Moro fu un grande complotto, quasi una sorta di colpo di Stato, no? Che aveva bloccato le sorti progressive, no? L'avanzata quasi naturale, quasi scritta, divina, non si capisce bene dove, del PC al governo. Ovviamente tutto questo non risponde al vero, ma la narrazione dietrologica nasce in quel momento lì. Poi non entro troppo in dettaglio, c'è un anno ben preciso, il 1984, quando si conclude il primo processo Moro, si conclude la prima commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento, e lì il PC era morto Berlinguer, quindi il PC era in totale crisi di strategia, e lì che viene presa un'iniziativa in Parlamento, Camera e Senato, vengono presentate delle mozioni in cui si enucleano 11 punti. Se voi li andate a leggere, sono i temi che vanno a ripetersi continuamente e che ancora oggi vengono agitati, che hanno animato anche l'ultima commissione d'inchiesta presieduta da Fioroni. Ed è a partire da quell'anno che parte un'offensiva molto organica, molto ben costruita, prima su alcuni giornali, organi del PC, l'Unità, Paese Sera, poi escono i primi libri di Flamini e successivamente di altri, insomma, cioè, quindi una lunga lista di pubblicazioni che vanno a costruire questa narrazione e appunto che tende a spiegare attraverso Moro. No, Moro viene utilizzato, no? Si proietta, la vicenda Moro si proietta sull'intero decennio e quindi diventa una specie di specchio deformante che va a spiegare quel decennio come non una produzione autonoma dal basso, in una rivolta sociale che poi non trovava sbocchi, che insomma attraverso tutta una serie di processi arriva anche a appunto alla decisione di strategie armate, ma come l'emanazione di, a seconda poi le narrazioni che vanno a variare lentamente nel tempo, perché inizialmente abbiamo un discorso che tende ad accollare il tutto, diciamo, all'Occidente, alla NATO, poi via via quando c'è il declinare del muro di Berlino, insomma, viene meno quell'egemonia lì, l'asse si sposta lentamente, le conclusioni ultime dell'ultima commissione trasferiscono, come dire, la regia occulta invece verso l'ex Unione Sovietica, l'Est, riprendendo tra l'altro un vecchio cavallo di battaglia della destra dei primi anni 70. Però nel frattempo c'è stato anche un mutamento col venir meno delle teorie forti, insomma, del marxismo, di quella cultura lì che ha caratterizzato la prima parte cioè la fine del Novecento, tutta la seconda parte del Novecento, questa un po' crisi di pensieri forti, no? E questo emergere di un pensiero new age, queste teorie un po' strambe, così, diciamo che il pensiero complottista è diventato, la Di Cesare dice che è un modo, di fronte al fatto che la società ha perso, diventa, non è più intelligibile come una volta, perché c'è un processo di opacizzazione, verticalizzazione, perché è sempre più oligarchica, perché ormai il politico non conta più nulla, tutti i centri decisionali sono trasferiti nelle sfere finanziarie e via di seguito, quindi non si percepisce più a livello di senso comune chi sceglie, cosa sceglie e come, perché è tutto automatico, c'è il pilota automatico, tutto è deciso dai centri finanziari. Questa opacizzazione favorisce delle letture un po' misteriche, misteriose, che alimentano questo complottismo diffuso e quindi le teorie più strane, e all'interno, insomma, di questa tendenza qui che si alimentano le nuove teorie complottiste.
Insomma, si potrebbe dire che a fronte di una guerra persa rispetto al conflitto sociale, la popolazione è sempre più frammentata e senza consapevolezza di quelle che sono le reali dinamiche, i reali rapporti di forza, i reali rapporti di produzione, cioè quindi l'ideologia unica che ci porta fino al 2022 impedisce anche di pensare che sia stato diversamente, che questo, che quello che viene chiamato generalmente il pensiero unico, quello che si vive all'interno di un progresso infinito anche umano e sociale, venga in qualche modo osteggiato invece da una visione diversa in cui invece le persone, gli sfruttati si organizzavano all'interno della ricerca di portare avanti un conflitto sociale, non si dà più come è possibile. Infatti nel 2022 possiamo vedere che questa polverizzazione di qualunque idea comune di conflittualità sociale rispetto allo Stato porta un forte isolamento e anche una forte difficoltà a cercare di capire come veniamo governati o anche come siamo stati governati negli ultimi decenni, per cui si fanno presto spazio queste teorie riguardo agli anni 70 come un grande complotto, non una lotta che veniva dal basso, non varie convergenze di situazioni che in Italia sono state le più variegate, da quelle all'interno delle fabbriche alle lotte del sud, a un certo malcontento.
tutti i movimenti, no? Tutto ciò va nello sfondo perché la narrazione è tutta legata al grande complotto, insomma, l'azione alla geopolitica, no? L'Italia diventa un terreno di scontro tra est e ovest e si perde invece l'origine e l'originalità di quella vicenda. Cioè, il messaggio finale è che ribellarsi non solo non è giusto, ma è proprio sbagliato ontologicamente, perché la ribellione non è un segno d'autonomia, al contrario è un segno di assoggettamento a potenze occulte, impercettibili, invisibili, ecco, no? Il fine ultimo. E lo rivediamo riproposto continuamente ogni qualvolta, no? I black bloc, che sono in realtà agenti provocatori travestiti, no? Cioè fenomeni che magari vecchie generazioni non si riescono a spiegare, anche non riescono a percepire perché hanno linguaggi nuovi, forme nuove, sono immediatamente letti all'interno di questo paradigma. Insomma, dal punto di vista della comprensione sociale diventa anche una perdita, ma anche dal punto di vista del, se lo leggiamo, anche dal punto di vista del governo, non solo da un punto di vista antagonista, positivo, è un problema enorme, perché perdi anche la capacità di lettura di quello che è una società,
Certo. Perché
a queste cose, in paesi, io ho stato molti anni in Francia il conflitto sociale, anche quello violento, le letture che provengono dalle fonti di polizia, per insegnamento, dal governo, sono letture che si nutrono dei paradigmi sociologici sani, cioè loro sanno che la violenza è il frutto di determinati conflitti, no? Che non hanno sbocco, che non trovano risposta o che mirano a forme alternative, lo sanno, lo vedono, non si inventano castelli. No.
Tu hai questa lettura, io magari tenderei a vedere la cosa un po' diversamente, cioè che il conflitto sociale in Francia e comunque il dibattito sullo stesso conflitto si sia riuscito a tenere così alto da imporre che non possano emergere dei discorsi così balzani, che quindi la dialettica sia...
C'è stata in Italia, però non dimentichiamo, la Francia non si è misurata con quel tipo di esperienza che sono stati gli anni 70, lì non sono arrivati al livello in cui è arrivato in Italia, quindi l'apparato, non si è costruito un apparato repressivo, per apparato repressivo si deve intendere non solo l'arsenale giuridico, penitenziario, no? Legislativo, ma anche un apparato ideologico che si è costruito in Italia, tant'è che l'Italia ha fatto da modello, poi diciamo quello che è avvenuto qui è stato preso a modello e trasferito. Adesso c'è tutta una legislazione penale speciale anche in Francia, anche in altri paesi d'Europa, ripresi proprio dal modello italiano.
Sì, e altre invece alle questioni della guerra ideologica, che sono sicuramente reali, ci sono altri campi attraverso cui guardare quello che è la costruzione continua di questa panoplia anche giuridica. Mi viene in mente per esempio l'ultima vicenda, quella di qualche settimana fa, della riapertura del caso di Maracagol e quindi la ricerca del terzo uomo, così come è stato etichettato dalle testate giornalistiche, per il rintracciamento di nuove prove, penso, da quello che ho capito, di DNA sui reperti di quella serata che portò appunto alla morte di Maracagol, e quindi come la macchina giudiziaria si muove, sia perché c'è il sostrato ideologico, ma anche perché ci sono nuove tecnologie, potremmo dire, che spingono in questa direzione?
Beh sì, ma tutte le ultime inchieste ovviamente sono state tutte sviluppate con le nuove tecnologie, ma anche la vicenda del rapimento Moro, la commissione, l'ultima commissione appunto ha fatto ricorso a, sia in chiedendo ai carabinieri che alla polizia scientifica di riesaminare reperti o di ristudiare la scena di Via Fani, no? Con le nuove tecniche, col tridimensionale e via di seguito. Ormai la vicenda della cascina Spiotta è nata da un esposto del figlio del maresciallo D'Alfonso, che era morto nella sparatoria, e allora lì il problema di fondo di quella vicenda è che non si è mai voluto chiarire le modalità della morte di Maracagol. Ora tutto porta a dire che Maracagol sia stata uccisa non nel conflitto a fuoco, dove era rimasta ferita, ma successivamente con una esecuzione a freddo. e questo era un problema, e quindi andare poi ad approfondire questa cosa, andare a approfondire e a cercare ed individuare la persona che era fuggita con un'inchiesta più approfondita all'epoca, avrebbe in qualche modo portato l'attenzione anche ad andare a anche in qualche modo a capire come e chi aveva ucciso Maragagol. E quindi alla fine la cosa, diciamo, è stata un po' lasciata defilata così. A distanza di tanti anni il figlio ha fatto un esposto, si sono riattivate le ricerche con le nuove tecniche investigative attuali, e da quanto si legge sui giornali, perché poi le notizie per ora sono queste qui, sembra che ci siano, che stiano lavorando su una traccia, un'impronta e una traccia di DNA. E di più non se ne sa. Tra l'altro c'è l'elemento della prescrizione, lì nella sparatoria non si capisce nemmeno, sembrava tutto abbastanza poco chiarito, però sembrava che il maresciallo D'Alfonso fosse morto perché colpito dall'arma usata dalla Gagol. Quindi se questa è la dinamica, l'altro non sarebbe, sarebbe, ci sarebbe un concorso, ma insomma non sarebbe lui l'autore della morte, quindi teoricamente ci sarebbe un'ipotetica prescrizione. Ho letto che per aggirare questo aspetto è stato ipotizzato il reato di strage, e quindi a quel punto, se c'è il reato di strage, non c'è prescrizione. Insomma, vabbè, sono tutte cose comunque che si resumono, ancora non abbiamo notizie certe e chiare, perché non è che abbiamo accesso agli atti, abbiamo letto unicamente articoli di giornale, spesso non sono esatti. E quello che io dico è che a distanza di tanto tempo, se si vuol far luce sull'identità del militante del BR fuggito, è chiaro che non si può non far luce anche sull'altro aspetto, cioè su come è andata la dinamica della morte della Gagol. Cioè le due cose vanno da sé, non è che si può chiarire una cosa e non si chiarisce l'altra. L'altro punto, e concludo su questo aspetto, è che anche qui era stata imbastita tutta una narrazione dietrologica, perché è uscito anche un libro recentemente e c'è tutto un filone di discorso che vuole Mario Moretti nella figura del militante che sarebbe fuggito, e questo per dire che Moretti avrebbe così, sarebbe un vigliacco, perché avrebbe abbandonato la compagna da sola, e poi così in questo modo avrebbe potuto prendere il controllo dell'organizzazione e andare, cioè, tutto il discorso delle BR senza i capi storici, le BR di Moretti che sono un'altra cosa, insomma è stata imbastita questa leggenda nera. Ora, a quanto sembra, la procura, insomma, che sta indagando, che insomma quantomeno ha un po' più di competenze dei dietrologi, indaga su tutt'altri nomi che sono legati comunque alla colonna torinese, militanti della colonna torinese. Moretti all'epoca era responsabile della milanese, quindi, e poi per chi conosce un pochino come funzionavano le BR con l'autonomia delle colonne, sa perfettamente che un'azione fatta dalla colonna torinese investe i militanti della colonna torinese, non può investire i militanti di altre colonne, ma questo è un altro discorso. Comunque l'ennesimo smacco delle teorie complottiste, ecco, è questo che volevo dire.
Ti ringrazio per questa chiacchierata intorno a un tema che continua a riguardarci. Mi viene infatti in mente, riguardo a quello che dicevamo poco fa rispetto alla non intellegibilità delle situazioni anche da parte dello Stato, che questi teoremi poi accusatori trovano strada molto facile. Mi viene in mente le rivolte in carcere del 2020 in seguito al diffondersi della pandemia, e le accuse che vennero date allora a gruppi organizzativi anarchici o mafiosi all'interno del carcere. Un teorema che allora crollò molto facilmente, ma è per dare un esempio di come lo Stato costruisce di volta in volta un discorso accusatorio basato su delle proposizioni semplici e su cui poi si costruisce il nemico pubblico, e per lungo tempo e ancora oggi è il lottarmatismo degli anni 70, ma acquista anche di volta in volta nuove facce a cui attribuire una colpa di un conflitto sociale che non riesce a emergere in maniera abbastanza forte, tanto da avere un discorso dirompente che riesca a spiegarsi, insomma, quello che bisognerebbe fare probabilmente in un periodo di oppressione come quello che viviamo è riuscire a far uscire questo conflitto con delle parole che siano chiare, in maniera che non possano essere obnubilate da quelle che sono le parole dello Stato attraverso la polizia, attraverso l'impianto giuridico, attraverso i giornalisti. Sicuramente in questo momento viene difficile anche pensarlo, ma è una necessità che parte dalla ricerca storica e arriva anche al discorso della lotta, ed è un continuum che dovremo cercare di avere bene in mente per cercare di contrastare nella pratica quello che ci viene fatto quotidianamente, ma anche nel discorso, per cercare di farci capire, far capire che il conflitto quando nasce ha delle matrici profonde che derivano appunto dalla maniera in cui siamo governati e dalla maniera in cui lo siamo stati.